Come lo volete tradurre voi il Logos? Il pensatore universale, il pensatore cosmico, la logica cosmica nel suo pensare. Quindi il Logos, all'inizio c'era il Logos, all'inizio c'è lo spirito che pensa. Quindi non mi dite che il pensare, vi ho già detto ieri sera, la macchina, l'automobile, all'inizio è una struttura di pensiero, una struttura complessa di pensiero, Logos, una logica. Il modo in cui le parti, i pezzi della macchina interagiscono, deve essere logico per funzionare, se no non funziona. Ora, il modo in cui tutti gli spiriti, i nove cori di angeli, tutta l'umanità, la natura, il modo in cui tutto funziona insieme, è la logica universale e presuppone uno spirito pensante di una vastità, di una profondità infinita, che ha pensato tutto quanto nella sua struttura. Ora, il linguaggio tedesco, no, è così, è inutile che ci arrabbiamo, no? Una cosa bella. E rispetto per esempio all'italiano un pochino più, vi stavo dicendo, c'è in tedesco Mensch, Mensch non è uomo, perché uomo è il maschio, scusate, è un paternalismo insopportabile che il maschio stia a rappresentare l'umano. Se io fossi una donna avrei dato un sacco di sberle a questi maschietti, che l'uomo, e l'uomo significa anche la donna, ma è retriva la cosa. È antiquata la cosa, quindi uomo e donna, il tedesco ha tre termini fondamentalmente diversi, Mensch è l'uomo, sia nella donna sia nell'uomo, l'uomo lo chiama Mann e la donna Frau, quindi già il fatto che non c'è neanche la parola, una parola in italiano, che travalica, diciamo, il dato sessuale di uomo e di donna e esprime l'umano, proprio l'essere umano in ognuno, indipendentemente dal fatto che sia uomo o che sia donna, ci fa capire, vabbè, se questa scienza dello spirito che ci porta in avanti viene, calza meglio in lingua tedesca, ben venga, è un fatto oggettivo. Questo vi spiego che io mi sono innamorato, dopo essermi innamorato del linguaggio italiano. Non sono mica molti che lo parlano ancora, diciamo, benino dopo essere stati via 30-40 anni dall'Italia, perché tra l'altro. Ma dopo essermi innamorato dell'italiano mi sono innamorato del tedesco, perché è un linguaggio che ci dà di esprimere, diciamo, meglio questi elementi, diciamo, fondamentali. Allora, come si risolve l'unilateralità dell'amore di sé, come si risolve l'unilateralità dell'amore dell'altro? Amore di sé, quando io amo me stesso, il problema è che dimentico l'altro. Quando io amo l'altro, il problema è che io dimentico me stesso. C'è un modo di metterli in contemporanea, simultanei, l'uno dentro l'altro? L'unica possibilità, ed è possibile subito, è il pensare. Nel pensare c'è un modo di pensare che pensa l'amore di sé in quanto amore all'altro, e c'è un modo di pensare che pensa l'amore all'altro in quanto amore di me. Adesso voi direte, dimmi però, svolgi il pensiero. Una mamma c'ha due o tre bambini piccoli. E dice, però adesso sono stufa, dalla mattina alla sera, sempre, questi fantolini, mamma mia, mi portano via tutte quante le forze, ma sarà mai che io sono venuto al mondo sempre per gli altri, soltanto per gli altri, soltanto per gli altri, soltanto per gli altri? E adesso, insomma, voglio pensare un po' anche a me stessa, diritto suo. E dice, mi faccio un corso di formazione permanente, e mando a Ramengo per 6 mesi i miei figli. Adesso è nella posizione dell'amore di sé senza l'amore dell'altro. Quindi è una matrice di pensiero che pensa, devo scegliere. O amo me stesso e allora non amo l'altro, o amo l'altro e allora non amo me stesso. Adesso lei potrebbe fare un salto qualitativo nel pensare e dire, se io nel mio dedicarmi quotidiano a questi bambini, disattendo me stesso, trascuro me stessa, finisce l'amore per loro perché alla fine non ho più nulla da dare, sono sempre stanca e avranno soltanto degli svantaggi da me. Quindi questa formazione, questi 6 mesi di formazione, non è una cosa che io faccio per me, la faccio per loro. Di botto, nel pensiero, l'amore di sé e l'amore dell'altro sono una cosa sola. Di botto, basta pensare i pensieri giusti. E se lei questo pensiero giusto lo esercita ogni giorno, quindi io questa formazione non la sto facendo per me, trascurando loro, ma è il meglio che faccio per loro, perché quando sarà finita io potrò dare a loro ciò che prima non potevo mai dare a loro. Allora nel suo cuore, perché poi i pensieri scendono nel cuore, ovviamente, ve l'ho detto, lo spirito, ciò che pensa, scende nell'animo, no? Troverà, prima di pensare questi pensieri, cosa doveva avere? Un sacco di sensi di colpa. E quindi tutte le autorità costituite, quando si presenta l'amore di sé, siccome loro dicono l'amore di sé è per natura, non amore all'altro, uno si riempie, si imbottisce di sensi di colpa. Perché le autorità costituite non dicono: guarda che tu ti devi sentire in colpa se non coltivi te stesso, se non fai qualcosa per te stesso, se non ti arricchisci, perché se non ti arricchisci tu, invece di amare gli altri, invece di arricchire gli altri, invece di avere qualcosa da dargli, gli dai soltanto povertà, li fai scappare via tutti quanti. È chiaro il pensiero? Quindi c'è un modo di amare se stessi per amore dell'altro. E questo modo è nel pensiero. Ciò che io faccio per me, diciamo, l'umanità oggi dice: il mio corpo sono affari miei, la mia salute è mia. La salute di una persona è sua? No, la salute di questa mamma, prendiamo questa mamma di cui parlavo prima, può essere anche il papà, non importa. La salute del suo corpo è una cosa, è una faccenda sua? Appartiene tanto a lei quanto ai bambini, forse ancora più ai bambini che non a lei. Anche alla società, certo, a tutti appartiene. Quindi la mia salute, se io curo la mia salute pensando che la mia salute sia una faccenda mia, è un pensiero sbagliato, perché la mia salute non è una faccenda mia, è una faccenda di tutti. Perché in base alla salute o alla malattia io sono in grado di dare o di non dare, di contribuire o di non contribuire con un lavoro o quello che sia, no? Quindi la mia salute appartiene a tutti, appartiene agli altri, non meno che a me. Perché in base al fatto che io sia sano o malato posso dare o non dare agli altri il meglio di me. Quindi il pensiero l'ho soltanto accennato. Una volta a Laos, durante la guerra del Vietnam, nel Laos era ancora più terribile la cosa, perché nel Vietnam c'era la zona smilitarizzata tra il nord e il sud, invece i Pathet Lao erano i comunisti del Laos, i Viet Cong, che erano i comunisti del Vietnam, scendevano 600 km la pista Ho Chi Minh nel Laos e si infiltravano nel sud Vietnam. Quindi noi abbiamo una quindicina di persone fucilate, proprio sparite. Io mi sono salvato perché ero magro, allora le pallottole andavano a destra e a sinistra, quindi perciò sono qui ancora a parlare. Allora, siccome noi avevamo ragazzi fino alla maturità che non avevano mai vissuto la pace, conoscevano soltanto la guerra. E io facevo scuola, insegnavo, poi il secondo anno già insegnavo in laotiano, tra l'altro, insegnavo francese, matematica, insegnavo musica, quello che gli altri non volevano insegnare. Ogni giorno 8, 9, 10 ore, alla fine ero mezzo morto. Mi ricordo un giorno vennero delle persone e volevano, come dire, che io gli dedicassi un'oretta. E io dicevo: dopo quest'ora devo ritornare in aula e sarò mezzo morto. Che io sia fresco per questi bambini della scuola è una cosa che io devo a me? No, la devo a loro. Allora gli ho detto, mi è venuta l'ispirazione, gli ho detto: guardate, se io vi dedicassi questa ora, questo tempo che voi volete, no? Sono le ultime forze che mi restano, dovrei riposare un minimo, perché nessun uomo è una macchina. farei del torto a questi bambini, perché poi praticamente andrei lì mezzo morto. E gli ho detto, quest'ora di riposo non è mia, appartiene a loro, ai bambini. Io non ho il diritto di disporne come se fosse soltanto mia. Oh, questi buddisti sono spariti. La cosa li ha convinti subito, che io non ho il diritto di presentarmi mezzo morto di fronte a dei bambini che sono tutti dipendenti dal fatto che il maestro sia fresco e non mezzo morto. Quindi la mia salute, il mio corpo non appartiene soltanto a me. Quindi il materialismo ci ha portato a livello di pensiero, guardate che comunanza c'è qui, i pensieri non sono spezzettati, tu hai i tuoi pensieri, arrivano fin lì, e poi l'altro i suoi pensieri arrivano fin lì. Nello spirito non ci sono scompartimenti stagno, gli scompartimenti stagno ci sono nel corpo, nella materia. Allora, poi se vogliamo discutere, no? Pensare, la formulazione che ho trovato è pensare l'amore di sé in quanto amore dell'altro. Questo ve l'ho un pochino, svolto. Adesso, pensare all'amore dell'altro come amore di sé. In che modo l'amore dell'altro è direttamente amore di me? È un pensiero. Allora, prendiamo questa mamma, no? Che dice, adesso ho fatto 6 mesi di formazione, adesso ritorno, ho più tempo, diciamo, più forze da dare ai bambini, no? Quello che una persona dedica come forze, come tempo agli altri, lo dedica a sé. Adesso devo dire una cosa, dove il moralismo è molto sottile, perciò ci vado coi piedi di piombo. Una persona che ama l'altro, ama se stesso al massimo. Perché il suo animo si approfondisce. E soltanto colui che ama veramente si pone in grado di capire il mondo. L'uomo capisce solo ciò che ama. E capendo ciò che ama si arricchisce, tutta ricchezza sua. E non c'è mai stato un essere umano che abbia capito qualcosa che non ama. Però questo secondo esercizio, che all'inizio è un esercizio di pensiero, essendo troppo poco in voga, rischia di essere moraleggiante. Io non vi sto dicendo ama l'altro se vuoi amare te stesso, no, non vi dico proprio nulla, fate quello che volete. Io dico soltanto, se una persona vuol diventare sempre più ricca nel suo animo, sempre più profonda, vivere mondi sempre più belli, una pienezza sempre più grande, questo amore di sé lo conquista al massimo amando, dedicandosi agli altri. Chi dimentica sé è colui che meglio di tutti pensa a se stesso. Potete voi pensare un esempio di una persona che dimentica se stessa e realizza in questo dimenticare sé la pienezza di sé? L'artista. L'artista dimentica sé nel processo di creare. Perché se è compreso di se stesso, la creazione va a ramengo. E mentre apparentemente dimentica se stesso in questo innamoramento, in questo amore alla creazione, in quanto creatore fa il massimo per se stesso. Perché il massimo è di essere creatore. Quindi l'essere umano è massimamente creatore quando si dimentica, è un paradosso. Però le cose più fondamentali della vita sono paradossi. Questo è un primo esempio che vi ho accennato, sono avvii di pensieri quello che io faccio. Lo svolgerli in tutti i campi, eccetera. Senti un po', adesso chiudi del tutto perché qui io mi sto non soltanto scaldando, ma anche un po' scaldando, quindi diventa un po' pericolosa la cosa. Grazie. grazie. Allora, stavo dicendo, la prima contemporaneità, la prima simultaneità dell'amore di sé in quanto amore dell'altro e dell'amore dell'altro in quanto amore di me è nel pensiero. E questa prima contemporaneità, questa prima comunione dell'amore di sé e dell'amore dell'altro è possibile sempre e subito, perché i pensieri sono a disposizione dell'uomo sempre e subito. Ci sono dei pensieri che io non posso pensare subito? No, basta che li capisco, basta che li penso. Le cose da fare non sempre è possibile subito, devo fare i conti con le mie forze, con le mie capacità, devo fare i conti col mondo soprattutto, ma quando io penso qualcosa non devo fare i conti con nessuno, soltanto col mio pensatoio. Lo chiamano soltanto in Toscana il pensatoio o anche a Napoli. È una bella parola per la testa, il pensatoio. E vi dicevo, nella misura in cui io questi pensieri li penso, sono talmente convincenti, talmente belli, sbattono via tutti i sensi di colpa, presentano una positività propulsiva tale che l'essere umano si innamora sempre di più e agisce sempre di più in conseguenza. E l'animo si riempie di gioia e il corpo si riempie di forze fisiche per fare queste belle cose. Perché se questa mamma, adesso questi 6 mesi che lei dedica a se stessa, continuamente in sensi di colpa, cosa mette a repentaglio? Sia l'amore di sé, sia l'amore dei figli. Perché a forza di logorarsi con sensi di colpa, non salta fuori nulla da questi 6 mesi. Quindi le cose sono, i pensieri sono fondamentali, sono importantissimi, sono la cosa più importante nella vita. Un altro esempio, allora qui ci avevo uno, due, un altro esercizio di pensiero. Abbiamo nella nostra cultura 2 fenomeni fondamentali, le scienze naturali che si occupano del mondo visibile, del mondo della materia, detto per sommi capi. Poi c'è la religione che si occupa, aiutatemi, si occupa di che la religione? Della metafisica. Cos'è la metafisica? A quel punto lì, spiegata così la metafisica, Aristotele, che è il primo che ha fatto una metafisica, nella sua tomba, perché lui ha fatto, questa è una piccola parentesi, visto che ho perso metà dei miei capelli studiando filosofia, allora Aristotele ha fatto dei corsi micidiali, non prima sulla metafisica, ma su ta fisica. Quindi le cose, lui ha cominciato con le cose fisiche. Dopo aver fatto un corso micidiale, io ce l'ho tra l'altro nella edizione di Oxford con la traduzione in inglese, però è importante il greco, insomma a sinistra, no? Dopo aver parlato, il greco Aristotele, il grande pensatore Aristotele, delle cose fisiche, del mondo materiale, quindi scienze naturali, dopo fece dei corsi su ciò che è spirituale, su ciò che è sovrasensibile. Allora, come l'ha chiamato questo corso? Metà? No, dopo. Dopo, significa soltanto dopo nel tempo. Metà, ta, fisica. Quindi dopo il corso sulla fisica, fate il corso, capito? Il corso del dopo fisica.